Lore, che emozione queste prime 2 miglia, eh? Scendere da questo ponte e vedere queste persone che ci aspettano qua a Brooklyn è bellissimo. E poi, mamma mia, che pelle d'oca quando arrivi, fai quella prima curva e senti la gente che ti urla «Welcome to Brooklyn!» È una cosa fantastica, ti viene proprio quasi da piangere.
Sono d'accordo, guarda, non solo arrivi a Brooklyn e quindi, volendo fare l'ottimista, hai fatto già 2 dei 5 quartieri che devi attraversare in questo modo, no? Concettualmente sei quasi a metà, ma soprattutto è la prima volta che vedi, diciamo, vedi le persone, vedi il pubblico che ti acclama, e se sei abituato a delle gare europee, magari non così tanto grandi, è la prima volta che vedi il pubblico che ti guarda mentre corri in assoluto. Quindi che sia un'emozione non c'è dubbio. Questo miglio di cui parliamo oggi è un miglio un po' incasinato, adesso andremo nel dettaglio, però è sicuramente uno delle miglia più interessanti, perché è quello in cui prendi contatto con la città, perché fin quando siamo stati a Fort Walsworth sul Verrazzano era una realtà un po' a sé, ma qui no, qui si inizia a fare sul serio, quindi io andrei a iniziare, vai.
Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano al Central Park, il podcast della Maratona di New York.
E questo è l'episodio Miglio 3, Welcome to Brooklyn. Ok, eccoci qua, siamo arrivati a Berigio, siamo arrivati a Brooklyn e oggi abbiamo un ospite con noi, lo presentiamo, è un ospite speciale, si presenta qui con 2 ruoli, non uno, è Andrea Busi, è un torinese, un giovanissimo 49enne e ci racconterà della sua esperienza e come pubblico, quindi come primo rappresentante del pubblico e come soprattutto come volontario alla Maratona di New York, che è un modo speciale per vedere la maratona. Benvenuto Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora Andrea, diciamo subito che noi siamo amici, ci conosciamo e ci siamo conosciuti a New York, perché tu sei torinese, come ho detto, ma in realtà sei un newyorkese. E diciamo la verità, tante persone del mondo in realtà sono dei newyorkesi e tu sei un perfetto esempio di questo. Cosa ti lega a New York?
Ma allora, direi che New York è un po' come la prima sigaretta. E inizia un rapporto di semidipendenza che ti tiene legato ad essa tutta la vita, anche se per certi periodi smetti di fumare. E io sono un New York addicted nell'animo e quindi sono newyorkese anche per tutto il resto dell'anno in cui non sto lontano dalla città. Un giorno un signore molto anziano, era l'avvocato della famiglia Agnelli, io sono torinese, il piacere di incontrarlo, aveva una figlia che viveva a New York e disse: New York è uno di quei posti in cui almeno un paio di volte all'anno bisogna andarci anche senza motivo.
Beh, mi sembrava perfetto e io non posso che essere d'accordo con te, ovviamente. Senti, come hai sentito l'introduzione, oggi parliamo del Miglio 3, no? Parliamo quindi di quel momento preciso in cui sostanzialmente arrivi a Brooklyn, quindi tocchi per la prima volta il secondo distretto di New York, e tra l'altro è il distretto, diciamolo subito, nel quale si corre la maggior parte dei chilometri, ovvero è il quartiere dove il numero maggiore di chilometri viene corso rispetto a tutti gli altri distretti. E tu sei stato lì come spettatore, quindi sei stata una delle prime facce che qualche decina di migliaia di runner, dopo aver attraversato il Verrazzano, si è trovata davanti. Tu sei un quasi newyorkese, perché scelto di andare là?
Beh, ho scelto di andare là perché quello è il primo posto in cui il pubblico non partecipante può aver contatto con gli atleti. E tu e tutti voi sapete meglio di me che alla partenza arrivano soltanto gli atleti, e volevo vedere qual era il primo punto e soprattutto volevo vedere i primi ad arrivare ancora in gruppo, non sgranati, no? Vedere questi ragazzi, soprattutto ragazzi di colore, che combattono tra di loro. E l'ultima ragione è che avevo 2 amici, corridori semiprofessionisti italiani di corsa in montagna, che partecipavano a quella gara e volevo vedere se dopo 3 chilometri o 4, quello che è, sarebbero stati ancora in grado di essere agganciati ai primi, visto che partivano col primo gruppo. Questa è la ragione che mi ha spinto là.
E lo erano?
Erano lievemente distanziati. A quel punto io gli ho urlato una frase in dialetto piemontese e loro si sono sconvolti, perché a tutto pensavano fuorché sul ponte di Brooklyn vedere qualcuno che gli urlasse questa frase, e cercavano un parente o un cugino scomparso tra la folla, e poi hanno tirato dritto.
Mi sembra giusto. Senti, diciamo subito una cosa che non abbiamo ancora detto, che è importante. Tu queste persone che hai visto, in realtà hai visto solo, erano parte di un colore, perché questo tratto di Berigio, va sottolineato, è un tratto un po' peculiare. Pietro, che cosa succede in questo tratto di gara dal punto di vista del percorso?
In questo punto in cui Andrea ci ha aspettati e ha fatto il tifo, quindi è una delle prime persone che ti dice davvero che sei bello e che sei bravo, come dicevamo l'altro giorno con Pier Giorgio. In questo tratto arrivano solamente quelli che hanno corso con il colore blu. Solo dopo si incroceranno con gli altri runner, tra qualche centinaio di metri si inizieranno a intravedere verso destra i runner che arrivano dagli altri percorsi, però in questo tratto ci sono solamente runner del percorso blu. Vedono due tipologie di persone. Le prime persone che incontrano sono il pubblico e sono tutti quei newyorkesi o non newyorkesi o newyorkesi d'adozione come Andrea, festanti, che ti accolgono, e poi iniziano a vedere delle persone che hanno normalmente un poncho verde nel caso della maratona che ho corso io, che sono lì pronte per darti una mano, non solo dal punto di vista morale ma proprio anche dal punto di vista fisico, per darti qualcosa da bere, che sono i volontari, che costituiscono una delle parti fondamentali della maratona di New York. O sbaglio, Andrea?
Beh, direi di sì, visto che ne ho fatto parte non posso che esaltarne il ruolo.
Diciamo, diamo subito un numero per dare il contesto. Alla maratona di New York corrono 53.000 persone e nelle giornate immediatamente precedenti e il giorno della gara ne sono occupate 16.000 come volontari. Quindi giusto per dare un po' di proporzione di quante persone New York Roadrunners metta nel corso di quei giorni sulla strada ad aiutare le persone. Andrea, vabbè, ha un po' un posto d'onore perché di solito è sulla finish line quando fa il volontario, ma tutti i volontari sono benedetti e soprattutto ce ne sono tantissimi, perché questa è un'altra differenza, lo diciamo a beneficio di chi non abbia mai corso a New York. I punti di ristoro a New York sono praticamente uno ogni miglio, quindi a differenza delle gare europee dove più o meno ogni 5 km, se non erro, è lo standard, lì è ogni quasi chilometro e 6, quindi praticamente se sei molto assetato o semplicemente cerchi una bella scusa ogni tanto per fare pausa, New York da questo punto di vista ti aiuta. Ma raccontaci un po', Andrea, perché si sceglie di fare il volontario? Come si finisce a Bay Ridge oppure sulla finish line e che cosa succede quando lo diventi? Tra l'altro oggi, proprio oggi, e non è un caso, mi ha scritto una ragazza che è stata selezionata per fare la volontaria alla maratona di New York perché ha detto: ho letto il capitolo di Andrea sulla corsa infinita, mi sono sentita ispirata, mi sono iscritta e mi hanno chiamato proprio oggi per farla. Era contentissima, mi ha detto di ringraziarti e io passo parola, insomma. Quindi raccontaci, come si diventa volontario?
Ma mi fa piacere. Allora, è un'esperienza, per me è stata umanamente eccezionale. Come si diventa volontario? Beh, una volta che uno sa come diventare volontario è molto semplice. Si va sul sito della New York Roadrunners e c'è l'application, si compila un form molto semplice e poi tipicamente si viene selezionati con una mail di risposta che può essere o estemporanea o a breve distanza di lì. Ci sono varie categorie in cui uno può selezionarsi come eligible, e tra questi c'è appunto la finish lane, come dicevi tu, c'è la zona medaglie in cui sei l'addetto a consegnare le medaglie, c'è il ristoro in gara, a seconda poi del tipo di attività che tu svolgi ti danno un poncho o un keyway colorato di un modo o nell'altro. Insomma, ti consente in estremissima sintesi di vivere quell'intensità emotiva di quella giornata completamente sulla tua pelle, senza far lo sforzo di dover correre 42 chilometri.
Ma lo sforzo lo fai lo stesso, però. Quanto è pesante l'impegno che viene richiesto?
Ma allora ti dirò che certamente non è un'esperienza leggerissima stare in piedi 6-8 ore, però l'adrenalina, l'energia che si respira in quei momenti, l'internazionalità, la soddisfazione della gente, la carica, io devo dire che ti ripagano ampiamente, fanno sì che tu non senta la fatica.
Ma può far freddo però?
Sì, diciamo, a me è capitata una volta appunto in cui la temperatura era meno 3 e mi ero fidato di quei QA microscopici che mi davano e avevo patito un po'. Però ti posso garantire che poi era stata una bella giornata. Fortunatamente non ne ho mai vissuta nessuna sotto la pioggia, e alla fine è un'esperienza che consiglio a chiunque, perché, ripeto, stare in quell'occasione unica e mondialmente unica è un'esperienza che è davvero, per certi aspetti, impagabile.
E invece della tua esperienza di spettatore, che cosa... Tu sei andato in un bel posto, perché Bay Ridge, lo diciamolo per chi non lo conosca, e tra l'altro sono pochissimi quelli che conoscono Bay Ridge, perché credo, io ci sono stato apposta per scoprire come era fatto il quartiere per poterlo raccontare, ma tu non eri mai stato a Bay Ridge, immagino, nemmeno tu prima di allora.
No, non c'ero stato, ricordo che quel mattino ci sono arrivato un po' in anticipo, quindi ho potuto camminare fino all'arrivo all'uscita del ponte e poi ho continuato a seguire la maratona riandando verso la metropolitana e c'è un punto fantastico, voi certamente saprete qual è il nome di quel ponte, in cui si riescono a vedere due fiumi umani, uno che ti scorre a fianco e un altro che ti scorre sotto, nel senso che dopo una curva si passa sotto un ponte, il tutto accompagnato da un rumore assordante di tamburi, di entusiasmo, perché si è all'inizio. E quindi io dico, per uno spettatore, molto meglio stare lì che stare alla finish lane, dove in realtà si riesce a vedere molto poco, e là ci si gode veramente l'atmosfera e si vede un tratto molto lungo tra quelli che arrivano e quelli che passano sotto, quindi c'è un campo visivo veramente suggestivo.
Sì, il ponte è quello della 92esima strada di Brooklyn, giusto per chi volesse andare dove è stato Andrea. E allora, c'è da dire una cosa, questa l'abbiamo accennata sul Verrazzano, la ripetiamo anche qui per chi si fosse collegato solo adesso, si dice in questi casi, comunque scaricate le puntate precedenti in quel caso, ma c'è una cosa interessante da dire, nel senso che il Verrazzano è un ponte per le auto e i runner corrono nella parte superiore e nella parte inferiore sinistra, in tre corsie separate, quindi quando arrivano a Brooklyn, in questo miglio, in realtà siccome è un ponte, uno svincolo autostradale, ognuno segue il proprio pezzo di ponte, il proprio pezzo di svincolo, quindi in questo pezzo dove sei stato tu Andrea, dove c'è il primo contatto col pubblico, in realtà questi tre flussi di runner si separano e fanno un tratto di strada che per alcuni versi è ovviamente lungo uguale, parallelo, ma si effettivamente va in direzioni diverse e si unisce l'ultimo gruppo, quello dei verdi che ha corso sotto, solamente dopo 4 km rispetto alla partenza originaria rispetto agli altri. Quei due flussi che vedevi tu, che raccontavi, sono esattamente i due flussi verde e blu che si toccano, si incrociano, però uno ha già corso un po' di più e quindi rientra verso quella che poi è Fort Avenue, mentre l'altro è costretto a fare un giro tondo un po' strano, quelli col pettorale verde fanno in questo tratto un pezzettino addirittura di autostrada, di highway. Però sicuramente, sono d'accordo con te, è un posto dove andare a vedere la gara, anche perché diciamoci la verità, vai lì la mattina presto e ti vedi passare 4 wave di runner non ancora decimati e disgregati come invece accade in altre parti del percorso.
Dal punto di vista del runner poi c'è la parte che ha descritto Andrea, che vedi in prima persona con il gruppone dei runner arancioni che sta per arrivare, che dovrà fare quella inversione U per immettersi in Fort Avenue. I volontari lì praticamente ti indicano il punto in cui andrai a incrociare gli altri runner, perché hai i volontari che sono nel mezzo della strada, che danno le indicazioni al secondo gruppo, al gruppo arancione in arrivo, per indirizzarli sulla parte giusta di strada. E questo ruolo i volontari ce l'hanno anche poco più avanti, poco insomma, un paio di chilometri più avanti, nel punto in cui arrivano i runner con il pettorale verde. Anche lì, nel punto in cui si incontrano i due gruppi di runner, i volontari hanno il duplice ruolo di darti un po' di supporto, magari fornendoti qualcosa di ristoro, e anche quello di reindirizzare il traffico. Questa immagine dei runner che arrivano quasi a prenderti tutto lo spazio che prima avevi se eri nell'onda blu, è esattamente come ha descritto Andrea, te li vedi che arrivano come se fossero gli unni, pronti a scalzarti via dalla tua parte di strada, e invece poi c'è spazio per tutti, si riesce tranquillamente a correre tutti insieme ed è proprio la parte in cui ti rendi conto che la gara sta iniziando per tutti insieme. È molto bella questa zona della gara, del percorso.
Andre, tu sei visto a Berige, hai visto solo la parte sul ponte o poi ti sei incamminato e seguito il flusso dei runner su Fort Avenue?
No, l'ho seguito ancora per un pezzo e poi alla prima fermata della metropolitana mi sentivo già stanco per loro e quindi per solidarietà sono salito in metro e sono andato all'arrivo a Central Park.
E tu della gara hai visto solo l'inizio e solo la fine praticamente? Quello che succede in mezzo è un mistero.
Sì, per me continua ad essere un mistero, benché poi mi sia capitato nei giorni precedenti la maratona alle volte di percorrere un pezzo a piedi, parlo della parte del Queens, alle volte ero curioso di vedere qual era il punto in cui salivano sul Queensboro, però no, direi che la gara l'ho sempre vista qui o all'arrivo, tranne mie curiosità personali estemporanee.
E dell'arrivo, senza parlare del percorso, ma per parlare delle emozioni, invece in qualità di volontario, che questo ce lo puoi dire, senza raccontare quello, senza spoilerare quello che c'è intorno, che cosa si vede quando sei sulla finish line e vedi tutte queste persone arrivare dal punto di vista del volontario? tutti ti bacerebbero, diciamo la verità, vai lì apposta.
Sì, sì, anche se la condizione di atleta donna sudata e distrutta dalla fatica non è il massimo della PIL. Ma a parte questo, rispondo facilmente a questa domanda perché ci sono un paio di immagini che mi vengono in mente e, proprio a livello di emozione. La parte più toccante è l'ultima parte della giornata, in cui fondamentalmente arrivano le persone che impiegano più di 5 ore, lasciami dire, e sono in gran parte in un'alta concentrazione di persone che l'avevano fatto come scommessa nei confronti della vita. Non sono dei corridori professionisti, non sono dei corridori dilettanti, sono persone che l'hanno fatto. E spesso mi è capitato di parlare poi con qualcuno di loro, sono persone che l'hanno fatto come voto per essere guarite da una malattia, come ringraziamento o in memoria di un parente che correva. Io ho assistito a queste scene estremamente toccanti e devo dire, la maggior parte di... è il momento in cui ho visto più pianti ed è veramente il momento più emozionante per me, personalmente, più emozionante che non vedere arrivare il vincitore, che pure è emozionato ma di un'emozione diversa.
Un'altra domanda per te ce l'ho, e questo è uno degli argomenti che più mi diverte della Maratona di New York, perché la verità è che tu c'hai tre anime. Io quando ti ho presentato ho detto che tu ne hai due, ma in realtà ce ne hai tre, e la terza è la più divertente di tutte, perché tu della maratona hai detto di aver visto da Bay Ridge il miglio che trattiamo, hai visto la finish line tante volte come volontario, ma in realtà hai visto ben altro, e questo racconto io ti chiederei se hai voglia di renderlo pubblico.
Sì.
Anche a beneficio di Pietro, che non sa niente e non gliel'ho spoilerato, quindi ti prego di raccontare quale altra parte della maratona tu in realtà sei riuscito a vedere.
No, non volevo tra virgolette inficiare altre parti del percorso a cui sono dedicati specifici.
Ma ne abbiamo già parlato, a questo punto ne abbiamo già parlato, quindi sei autorizzato. All'indietro si può guardare.
Diciamo così, è una situazione a metà tra il divertente e l'imbarazzante, e cercherò di essere sintetico perché meriterebbe essere sviscerato. Comunque ho visto anche abbastanza da vicino la partenza. Quando prima ho detto a chi non è atleta non è consentito di arrivare alla partenza, in realtà ci sono delle eccezioni. A me è capitato, perché ammetto con un po' di vergogna, non sapevo che a Staten Island potessero arrivare soltanto gli atleti, e quindi un mattino, proprio l'anno dopo in cui ero stato a Brooklyn, ho detto voglio vedere la partenza e fare delle foto, e quindi mi sono imbarcato su questo traghetto dove c'erano tutti quanti gli atleti, i quali però eravamo al mattino presto, alcuni erano vestiti pesante, non sembravano tutti atleti, e io quindi sono arrivato. Poi ho fatto tutta la coda, le procedure, eccetera, eccetera, perché all'arrivo del traghetto poi ti portano in pullman fino alla partenza. Ho cominciato ad avere dei sospetti che, come dire, non fossi al posto giusto, quando prima di salire sul pullman l'addetto alla sicurezza mi ha detto: ah cavolo, ma tu corri la maratona in camicia e jeans, complimenti, sei molto originale. Io dicevo: ma guarda, sti americani, che gente strana, ma sarò io che non so bene l'inglese, no? Ma che vuole? Nel frattempo io già fumavo all'epoca la sigaretta elettronica e vedevo questi atleti che mi guardavano: ma questo fuma prima della gara? E dice: ma è strano. Io dicevo: ma possibile che io non posso fumare quello che voglio? Insomma, capisco essere in un paese puritano, ma ci mancherebbe. Perché la cosa va avanti, salgo sul pullman con tutti quanti gli atleti, ci scaricano, ci avviamo alla partenza e i volontari, alcuni iniziano a dirmi: beh, adesso è il momento che mettiate sul vostro pettorale. Beh, ragazzi, adesso è il momento che mettiate sul... Io li ignoravo completamente con la mia camicia, continuando a fumare la mia sigaretta elettronica verso l'avvio. A un certo punto uno mi ha fermato e mi ha detto: scusi, ma lei il pettorale? Ho detto: no, ma che pettorale, mi scusi, io sono qui per fare delle foto. E questo pensava che stessi scherzando. Dice: no, ma dai, metti il pettorale. No, mi ha detto... You're kidding. Gli ho detto: no, I'm not kidding, I'm here to take pictures. Allora questo, quando ha capito, ha alzato soltanto un braccio. Tempo, direi, 2 secondi e mezzo, sono comparsi 4 poliziotti con un fischietto che hanno dato vita a una lievissima pressione sul mio braccio, uso questo eufemismo, per farmi capire che io a quel punto mi sono spacciato per un anziano italiano in vacanza che si era un po' perduto, perché ho capito, ho visto le sbarre di quella prigione, di quel penitenziario di Brooklyn, e ho detto: no ragazzi, scusate, non avevo capito, proprio sono salito, nessuno mi ha chiesto niente, eccetera eccetera, e loro hanno usato 3-4 parole del tipo: vattene o finisce male. Immagino abbiate visto in qualche film americano come sanno essere diretti, e sono poi riuscito ad uscire. Da lontano ho ancora chiesto se c'è la possibilità di avere un taxi, non mi hanno neanche risposto, indicandomi soltanto col dito la direzione, e ho poi fatto tipo 5-6 chilometri a piedi per tornare a prendere un battello. Però posso dire di essere stato uno dei pochi ad aver varcato diverse soglie, diversi controlli. Sconsiglio di farlo, non vuole essere un incitamento a violare le norme, soprattutto quelle americane, però a me è andata così. Evidentemente con questa faccia hanno creduto sì che fossi un anziano burlone che voleva fare la maratona in jeans e camicia fumando la sigaretta, e vabbè, è andata così, ragazzi.
Non ti hanno chiesto di mostrare il pettorale nel momento in cui dovevi salire sul traghetto?
Non me l'hanno chiesto sul traghetto, non me l'hanno chiesto all'uscita, non me l'hanno chiesto prima di salire sul pullman, e non me l'hanno chiesto nella prima fase dei controlli, quando tanti ce l'avevano addosso. Quando raccontavo di essere stato lì, nessuno ci credeva, perché dicevano: no, ma non è possibile che tu non sappia che sono gli atleti, ma pure che so, Linus è 20 anni che la racconta su Radio DJ sta cosa, eppure io veramente non lo sapevo, e a New York c'ero stato almeno 20 volte.
No, infatti è geniale che tu, non sapendolo e quindi con la tranquillità di quello che pensa di non star facendo niente di proibito, sei passato attraverso tutti i controlli. Davvero, a beneficio di chi ci ascolta, credo che i punti di controllo attraverso i quali tu sei passato sono 6 o 7 precisi, in cui ti guardano il pettorale, dove devi andare, se sei sul mezzo giusto, se sei sul traghetto giusto. Quindi è una specie di miracolo dove tu sei arrivato. E io ricordo bene quando mi hai raccontato, anche la mia prima reazione è stata: no, beh, ma non è possibile che tu sia arrivato lì. Perché chiunque sia stato lì sa che è proprio non può essere. Invece sì, basta pensare di poterlo fare. Quindi diciamo, tu ne hai 3 di ruoli: hai il disturbatore, hai il volontario e hai lo spettatore, insomma. Allora, è già consigliato di fare il volontario a chi voglia vedere la maratona di New York e non voglia correrla. Ma consiglieresti anche di correre alla maratona, tu che l'hai vista correre tante volte, o continui a pensare di no?
No, beh, è un sogno che forse un giorno realizzerò. Chi se la sente, io sono una persona un po' pigra, che non ama tantissimo correre, mi ha sempre spaventato un po' la preparazione, soprattutto una fase estiva della preparazione, perché poi soffro molto il caldo. Ma chi ha la forza, l'energia e la voglia, credo che sia un sogno, e per me sarebbe un sogno farlo, al quale non ho del tutto rinunciato, dico la verità.
Mi trovi assolutamente d'accordo sul fatto che la preparazione non va presa assolutamente sotto mano, né per quel che riguarda la maratona di New York, né per qualsiasi maratona in generale, ma per le maratone che si corrono in autunno è ancora più importante, proprio perché, come hai ben detto, buona parte della preparazione, i primi lunghi, si corrono con il gran caldo estivo, e per chi vuole correrla per cercare di fare anche, diciamo, una pseudo prestazione sportiva, la preparazione diventa davvero una cosa importante e difficile da sostenere per il periodo estivo. Però, come hai detto prima, ci sono tante persone che arrivano, a cui da volontario tu hai letto negli occhi il raggiungimento di una promessa, il riuscire a dimostrare che si è vinto contro qualcosa che nella propria vita era andato male. Per quello io credo che sia un bene un po' per tutti riuscire a terminare la maratona di New York anche in 7 ore, in 8 ore, in 9 ore, perché poi al traguardo, quando c'è un volontario come te che ti mette la medaglia al collo, che ti dice che sei stato bravo e che hai vinto, nonostante ovviamente non abbia vinto la gara, però hai vinto contro qualcosa che ti tratteneva dal partire, quella è già una buona motivazione. Per cui io ti direi che forse è il caso di ripensarci e non fare solamente il volontario, Andrea, di provare un po' a andare oltre quel traguardo e farti mettere la medaglia al collo.
Grazie.
Oppure mettertela da solo, che sarebbe lo step successivo, perché tanto sappiamo bene che se riesci ad arrivare alla partenza, a questo punto puoi arrivare anche alla finish line e metterti la medaglia senza correre la maratona.
Io devo dire la verità a questo proposito, che una volta mi è capitato di essere lì tra i distributori di medaglie eccetera eccetera, e una persona mi ha detto: ma potremmo poi prenderne una eccetera eccetera. Gli ho detto: ma che soddisfazione ci sarebbe ad avere una medaglia in un cassetto senza aver corso la gara? E lui, devo dire molto onestamente, mi ha detto: hai ragione, non me ne farei proprio nulla.
E ne ha prese 2.
e quindi ne ha prese due.
Allora, una delle cose che ho notato, abbiamo parlato dei memorabilia qualche volta, è che è davvero difficile trovare in realtà una medaglia di qualsiasi maratona, non solo di quella di New York, in vendita sui siti di seconda mano, eBay, insomma, o questi altri siti. Forse proprio perché da runner almeno, io mi sentirei un po' uno, anche come uno che fa uso di doping, a prendere una medaglia senza aver corso quella gara. E vedo che non è solo una mia opinione a questo punto.
Assolutamente, assolutamente.
Ma io devo dire che quando per il libro mi sono messo a studiare la storia della maratona di New York, ho iniziato a cercare cose vecchie della maratona di New York, no? Su eBay, giacche da volontario, medaglie, t-shirt, cappellini, tutta quella roba che in un'edizione normale è tutto normale e poi 20 anni dopo è un tesoro incredibile. E si trovano effettivamente delle cose assurde che la gente ha conservato. Io ho comprato, ce l'ho credo a Brooklyn a questo punto, una giacca da volontario dell'ASICS degli anni 90, di quelle lunghe, di quelle specie di poncioni lunghi bianchi e arancioni che sono buffissime, con il logo vecchio, la scrittura vecchia. Le trovi a pochi euro perché probabilmente c'è qualcuno che, magari la persona che l'ha usato non gliene frega più niente e quindi lo vende. Però effettivamente la medaglia è rarissimo trovarla, e diamo sempre un po' di consigli. Chi fosse curioso di vederle tutte nella sede di New York Roadrunners a New York, poco lontano da Columbus Circle, ci sono esposte tutte le medaglie a partire dal 76, anzi dal 70, perché ci sono anche quelle delle primissime edizioni, tutte le medaglie una dopo l'altra in bella mostra. Quindi se siete curiosi di capire come si è evoluta la medaglia della maratona di New York, piccolo spoiler, è diventata nettamente più grande. Oppure se per caso siete curiosi proprio di vederle tutte nel loro splendore, lì ci sono tutte, senza doverle andare a cercare su eBay. Io appunto per il libro sono andato a fotografarle tutte per cercare di capire come fossero. Direi che il timer dice che ci siamo, Pietro, anche per questa puntata. Quindi io ringrazierei Andrea per i suoi racconti legali e borderline legali.
Per il supporto che dà ai runner, sia in qualità di tifoso che in qualità di volontario, soprattutto.
Infatti la domanda è: quest'anno sei iscritto come volontario?
Allora, devo dire la verità, non l'ho ancora fatto perché post pandemia volevo essere sicuro. Forse ho perso il timing, ma questa nostra puntata mi ha ricordato che una di quelle cose che devo fare è l'application. E quindi adesso finisco e vado subito a iscrivermi.
Mi sembra un'ottima cosa, va bene. Allora, grazie a Andrea Busi che è stato con noi. Grazie a Pietro, il mio co-host in questo podcast. Vi ricordo che ci trovate su tutte le piattaforme di podcasting esistenti al mondo. Il nostro progetto Dal Verazzano a Central Park è composto da 26 episodi, ognuno che racconta un miglio specifico della gara, e ci facciamo aiutare in questo viaggio nella maratona da tanti amici e tante persone che in qualche modo hanno corso, hanno partecipato o gravitano intorno al mondo della maratona di New York.
Per il miglio 3 abbiamo avuto Andrea Busi, torinese, newyorkese d'adozione.
Esatto, il miglio 4 c'è un nuovo ospite, sempre torinese, questo è un mini spoiler che arriverà. E grazie a tutti, lasciate una recensione, iscrivetevi, abbonatevi, correte felici e ciao a tutti.
Ciao!
Ciao, buona giornata, grazie!